Allora, signore e signori, buonasera a tutti, grazie di essere venuti, numerosi per una volta, anche se speravo ancora di più, ma insomma. Beh, questa è una serata di particolare pregio culturale. Io mi presento, sono Sergio Cecovini, presidente del Circolo della Cultura delle Arti, che si onora di avere ospite stasera un personaggio di chiarissima fama, Giuseppe Longo, con una O in mezzo, non si sa che cosa sia.
Io lo so,
anch'io, ma non lo dirò.
Non dirlo.
Non lo dico. Beh, per me è un'occasione molto felice, per me è un'occasione molto felice, personalmente, di rinverdire un rapporto di cordiale conoscenza di quando eravamo ragazzi. Pensavo 50 anni fa, invece sono 60. Ma insomma, così è. Definire Pino Longo come un eclettico di grande talento è poco. L'estrema varietà dei campi in cui la sua personalità si dispiega, sempre in profondità, non consente, secondo me, una definizione riassuntiva. È professore emerito all'Università di Trieste di teoria dell'informazione, una disciplina che lui stesso ha introdotto nello scenario scientifico italiano. È un cibernetico, ma anche un filosofo della scienza. È un importante traduttore scientifico che ha tradotto opere di scienziati di grande calibro. So che lui ama Bateson, si dice così?
Sì.
Bateson. Ma dello stesso Einstein, che perfino io conosco. È uno studioso delle conseguenze sociali estreme dello sviluppo tecnico e scientifico, per cui l'uomo di oggi si avvia a trasformarsi in un simbionte, implacabilmente collegato alle sue protesi tecnologiche e a diventare parte lui stesso della rete telematica. Ma Pino è anche un artista, scrittore di romanzi, saggi, opere teatrali e un attore. Altro non posso dire, mi spiace. Dove oggi ci presenterà due metaloghi. Qui accennerà il mio amico Andrea Gallo, che saluterò meglio fra poco. Lui fa il padre, ma c'è una figlia, che è l'attrice Paola Bonesi, che ringrazio di essere venuta e saluto molto cordialmente.
Grazie.
Paola Bonesi, attrice e docente in corsi tenuti a Udine di lettura espressiva, intesa a far sì che le immagini evocate negli uditori dalla lettura della pagina scritta, che dapprima vengono sentiti come forti, incisive, ma poi non si affievoliscano col passare del tempo e col procedere della lettura fino a portare alla noia il pubblico e lo stesso lettore. Bene, io ho finito. Voglio solo ringraziare ancora il professor Andrea Gallo, docente presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, giusto? Qui oggi in veste di direttore della sezione Scienze del Circolo Cultura e Arti, ideatore, organizzatore e, se occorresse, moderatore di questa bella serata. E infine un saluto va al past president Guarnieri, Gianfranco Guarnieri, che ha attivamente cooperato all'organizzazione di questa serata. Grazie, la parola a Sgarro.
Bene, in realtà non ho più nulla da dire, anch'io volevo ringraziare il past president, perché altrimenti l'incontro di oggi probabilmente non ci sarebbe stato. Il past president mi raccomanda di ringraziare anche il piccolo, il quale finalmente si ha dato i segni di vita, per cui si è dimenticato un piccolo dettaglio, ma insomma al piccolo si perdona tutto, quindi si è dimenticato di dire, di menzionare il Circolo della Cultura delle Arti, che invece io vorrei esplicitamente menzionare. Pino Longo è stato presentato, lo conoscete tutti. Paola Bonesi, alcuni di voi la conosceranno dal suo lungo transito via Contrada. In realtà oggi ho scoperto che va risotta.
Ma come imparare a Trieste, eh? 23 anni a Trieste, come imparare, giuro.
Sì. mi ha confessato di essere in realtà nata a Busto Arsizio, ma questo è un dettaglio che terremo segreti. Adesso invece abita nel lontanissimo Friuli, a Sedigliano, ma comunque, come vedete, parla triestino, quindi insomma dobbiamo esserle grati per questa apertura. I metalloghi, in realtà, io li lascerei la parola a Pino Longo, a Giuseppe O. Longo, il quale mi diceva che vuole dire anche due parole su Bateson, visto che lui ha tradotto per Adelphi le opere di Bateson, e ho l'impressione che si possa proprio dire che ne è rimasto segnato, nel senso che dopo quella traduzione Bateson è diventato parte integrante della sua narrazione. Bene, io rientro fra il pubblico. Non ce la fa.
Chiudi. Ce l'hai fatta. Buonasera a tutti. Grazie di essere venuti. Per me è un grande piacere vedere a distanza di alcuni anni tanti cari amici che ho frequentato in gioventù. La gioventù poi non passa mai, quindi è un detto ipocrita quando eravamo giovani, ma siamo sempre giovani, magari diversamente giovani, ma insomma questa circostanza, in questa bellissima sala per la quale siamo molto grati al Presidente Cecovini, in questa cornice così fastosa, per la quale siamo grati anche al Presidente passato, Guarnieri, archiatra famoso che ci sostiene con la sua scienza medica ippocratica e galenica. E poi adesso non li voglio nominare tutti quanti, ma certamente Ravalico, ma certamente Sergio Roitti, certamente Carla Carloni, Romeo. Insomma, non fatemi fare degli sforzi di memoria prima di una lettura che sarebbe esiziale per la lettura stessa. Perché questi metalloghi? Nel 1972 fu pubblicato negli Stati Uniti un libro che si chiamava Steps to an Ecology of Mind, passi verso un'ecologia della mente, che poi io ho tradotto con Verso un'ecologia della mente per Adelphi nel 76. Il libro è una raccolta di saggi di questo personaggio, Gregory Bateson, nato nel 1904, morto nel 1990, personaggio eclettico, straordinario, prima antropologo, poi sociologo, poi curioso di tante applicazioni che stavano nascendo in quegli anni, la cibernetica, la teoria dell'informazione, l'ordine, cioè tutte quelle scienze, quelle discipline che non erano ancora formalizzate, l'ordine, la bellezza, queste cose che la relazione che è difficile formalizzare con la matematica che conosciamo noi, e che invece destavano molto la sua curiosità, il suo interesse, e lui ha lasciato un'impronta notevole in queste discipline. Per esempio ha fondato quella che si potrebbe chiamare la teoria generale delle informazioni, definendo l'informazione come la differenza che crea una differenza. Nel libro, fra i vari saggi, proprio all'inizio, c'è una parte dedicata ai metalloghi, che lui definisce come dialoghi. I dialoghi, come vedremo, sono tra un padre e una figlia. La figlia è Mary Catherine Bateson, che lui ebbe dal Margaret Mead, donna piccolissima, selvaggiamente feroce, che picchiava Bateson a quanto pare. Insomma, lui era alto, grande, ma si curvava sotto le sferzate della piccola Margaret Mead. Insomma, questa figlia partecipa ai metalloghi. Il metallogo che cos'è? È un dialogo su un tema problematico. Quindi temi che possono essere l'ordine, il disordine, l'informazione, la bellezza, l'etica. Qui parleremo del vero e del falso, nel primo metalogo, e parleremo del rapporto tra la mappa e il territorio. Inoltre questi metalloghi dovrebbero avere anche nel loro svolgimento un riferimento alla problematica che contengono, però non sempre ci si riesce, infatti Benson non ci è riuscito, io sono riuscito in uno dei due metalloghi, non nell'altro. Questi metalloghi andrebbero in qualche modo sostenuti, almeno questa era la mia idea, con la proiezione di due immagini fisse. Primo metallogo, che si chiama Metalloghi e Minotauri, ovviamente dovrebbe riportare, così nello schermo che si vede lì, vedovo di tanta gloria, dovrebbe portare un Minotauro di Picasso. Picasso è famoso per aver disegnato i Minotauri, anche Creta era famosa per il Minotauro, ma parliamo di tempi molto lontani. Il secondo dialogo, o metallogo che dir si voglia, riguarda invece il problema del rapporto tra la mappa e il territorio, problema che stava molto a cuore a Bateson, che lui aveva mutuato da Korzybski, Alfred Korzybski, un epistemologo polacco, naturalizzato statunitense, il quale aveva creato lo slogan «La mappa non è il territorio». A me sembrava che il territorio fosse troppo prosaico, allora ho detto «La mappa non è la pappa», insomma, no? Che mi sembra molto più comprensibile, palatabile, insomma, ecco. Quindi adesso, con la valorosa presenza di Paola Bonesi, che con me ha fatto molte cose, ci siamo divertiti un mondo tra l'altro a farle, leggeremo questi due metalloghi. Il primo metallogo, dunque, Metalloghi e Minotauri, e il secondo metallogo, La mappa non è la pappa. Ah, stai disegnando?
Sì, ma non è finito. Non dovresti guardare ancora.
Ormai ho guardato. Ah, un Minotauro. Beh, sei proprio brava, eh? Anche da piccola disegnavi bene. Mi ricorda qualcosa. Picasso?
Ah, papà. Sì, ti confesso che ho voluto imitare Picasso. È un po' ambizioso, non ti pare?
Vuoi dire che stai cercando di fare un falso Picasso?
Ma veramente no, non avevo in mente niente di simile, volevo solo esercitarmi a imitare. Imitare vuol dire fare un falso?
Beh, no, direi di no. Cioè, dipende. Se io non avessi visto te mentre disegnavi questo Minotauro, se avessi visto solo il disegno finito, avrei anche potuto pensare che fosse di Picasso. Allora sarebbe stato un falso, non ti pare?
Sì, ma un falso, un Minotauro falso. Il mio disegno non è falso, è un vero disegno. Il mio è un vero Minotauro.
Beh, forse hai ragione. Nessun disegno, nessun quadro può essere falso. Un quadro è sempre vero.
Allora perché si parla di falsi?
Un momento, fammi pensare. Intanto non si dice questo quadro è falso, si dice questo quadro è un falso, è diverso.
E che differenza fa un articolo?
Non lo so, ma credo che sia importante. L'hai detto tu prima che il tuo disegno non è falso, è un disegno vero. Nessun disegno è falso. È falso, no, cioè è un falso, solo se chi lo guarda crede che sia stato un altro a farlo e non chi l'ha fatto. Se io credessi che questo Minotauro l'avesse fatto Picasso...
Oh papà, ma perché devi sempre fare le cose così complicate?
Beh, aspetta. Se tu fai il Minotauro nello stile di Picasso e lo vendi a qualcuno...
Io non voglio venderlo a nessuno, l'ho fatto per me.
Ma d'accordo, ma se tu volessi venderlo a qualcuno, anche senza venderlo, se tu dicessi a qualcuno, ecco, vedi, questo è un disegno di Picasso, allora sarebbe un falso. Se invece gli dicessi che l'hai fatto tu, anche se è nello stile di Picasso, non sarebbe un falso.
Allora è un falso solo se chi lo guarda crede che sia vero, mentre è vero solo se sa che è falso? Se credo che sia vero è falso, se credo che sia falso è vero?
Sì, cioè no. Se tu fai il tuo Minotauro nello stile di Picasso e uno lo guarda e dice: tu guarda un Minotauro di Picasso, allora non è un falso, perché nessuno l'ha spinto a credere che sia un Picasso.
Mentre se io gli dico: ecco un Picasso, invece l'ho fatto io, allora è un falso.
Sì, sì, credo di sì.
Insomma, bisogna che ci sia l'intenzione.
Sì, il dolo, si chiama dolo. Se c'è dolo, allora è un falso.
E se non c'è dolo, allora non è un falso.
No, è solo un errore di attribuzione.
Allora vero e falso sono opinioni, non sono verità.
Diciamo così, se tu vendi il quadro e dici al tuo cliente che è un Picasso, e il tuo cliente crede davvero che sia un Picasso, allora per lui è un falso. No, no, per lui non è un falso. Per te è un falso, perché tu sai che è un falso, lui no. Quindi per lui è un vero Picasso, anche se non è un vero Picasso. Mentre tu sai che non è un vero Picasso.
Papà, mi stai imbrogliando?
Ma no, no, è complicato. Insomma, il quadro è vero o falso? Non per il quadro in sé, ma per quello che si sa o si crede sul quadro.
È come questo metallogo.
Cioè?
Sì, se uno crede che questo metallogo sia un vero metallogo, allora è un falso. Ma se uno sa fin dall'inizio che è falso, allora l'accetta come vero.
Beh, che cosa vuol dire un vero metallogo?
Ma sì, papà, un metallogo di Bateson.
Mentre un falso metallogo?
È un metallogo che non è di Bateson.
Ah.
Allora?
Allora che?
No, dico, se uno crede che questo sia un metallogo di Bateson, allora è un falso, ma se sa che non è di Bateson, allora l'accetta come vero.
Beh, sì, sì, sì.
È per questo che è un vero metallogo.
Cioè?
Sì, è un dialogo che parla del vero e del falso, ma il dialogo è a sua volta un esempio di vero e di falso, quindi è un vero metallogo. Anche se non è un vero metallogo, un metallogo di Bateson. Insomma, è un metallogo vero e falso.
Hai intenzione di firmarlo il tuo disegno?
Firmarlo? Non lo so ancora, forse sì.
E come lo firmi?
Picasso, naturalmente.
Allora divento un falso.
No, perché tu sai che l'ho fatto io e che l'ho firmato io, e anch'io lo so, naturalmente.
Ma un altro non lo sa e per lui è un falso.
No, è un falso solo se gli dico che è vero, solo se c'è il dolo. Se non gli dico niente non è un falso, lui può credere ciò che vuole.
Già, però se vede la firma pensa che sia un Picasso. Se non vuoi che ci sia dolo non devi firmarlo.
Allora non lo firmo. Papà?
Sì?
Il dolo è come un imbroglio?
Sì, direi di sì.
Allora posso dire imbroglio invece di dolo?
Beh, sì, certo.
Allora, se io prendo da parte un tizio e gli faccio credere che il mio Minotauro è un Picasso, beh, allora lo imbroglio.
Tu lo imbrogli, ma lui non sa di essere stato imbrogliato. Se uno crede che sia un Minotauro di Picasso e lo compra e lo appende in salotto ed è tutto contento, solo quando viene a sapere che non è di Picasso si sente imbrogliato. Se non sa niente non è un imbroglio.
Sì, ma io so di averlo imbrogliato, quindi è un imbroglio. Per me è un imbroglio, per lui non è un imbroglio. La cosa si fa sempre più imbrogliata. L'imbroglio è imbroglio per me, che so che è un imbroglio, mentre per lui non c'è imbroglio perché non sa che è stato imbrogliato. Insomma, sono io che vedo il falso e vedo l'imbroglio, mentre lui non sa nulla e quindi...
È come l'informazione. L'informazione non sta nel messaggio, ma nell'orecchio di chi lo riceve. Non esiste un'informazione assoluta. L'informazione è sempre relativa. L'autenticità del quadro non sta nel quadro, ma nella mente di chi lo guarda. Se uno crede di avere un Picasso, è come se avesse un Picasso. Lo mostra agli amici e dice: vi piace il mio Picasso? E gli amici lo invidiano perché ha un Picasso. tutto va come se fosse un vero Picasso.
Eppure c'è qualcosa che non torna. Se gli vendessi un Picasso falso, senza dirgli che è un falso, insomma, non sarebbe morale.
Beh, questo è un altro paio di maniche, eh? La verità va tenuta separata dall'etica. O forse no. Boh. Le due cose vanno sempre insieme. Diciamo che nel mondo astratto della logica e dell'informazione e dei codici, l'etica e la verità si possono tenere separate, mentre nel mondo degli umani no.
Però il tizio che compra il mio Minotauro e crede che ci sia, che sia un Picasso, e magari me lo paga un sacco di quattrini, mi fa un po' pena.
Questo lo capisco. È per questo che non devi tentare di vendere il tuo Minotauro facendolo passare per un Picasso.
Solo perché il cliente mi farebbe pena?
Beh, non solo per questo.
Perché allora?
Perché non sarebbe etico. Sarebbe un imbroglio.
Papà?
Sì?
Picasso poteva fare un falso. Voglio dire, un falso Picasso.
Beh, no, naturalmente. Lui era Picasso.
Però avrebbe potuto fare un quadro pensando adesso faccio un quadro a imitazione di Picasso, ma non sarà un vero Picasso, perché io non voglio che sia un Picasso. È quello che conta, è la sua intenzione. Se lui voleva imbrogliare...
Aspetta un momento. Stai dicendo...
Lui avrebbe potuto imbrogliare i suoi clienti meglio di chiunque altro e nessuno avrebbe mai potuto smascherarlo. Per scoprire l'imbroglio si doveva entrare nella sua mente.
Sì, ma se io l'avessi visto fare quel quadro...
A lui avrebbe sempre potuto dire che aveva imitato se stesso. Tu hai detto che è tutto nella mente.
Lasciamo perdere.
Però quello che ripeti sempre è vero, che è tutto nella mente.
Perché dici questo?
Stavo pensando, se vai a visitare un museo e ti fermi davanti a un quadro senza sapere di chi è, e poi viene qualcuno vicino a te e dice, ah, oh, guarda, guarda, un Picasso. Allora il tuo atteggiamento verso il quadro cambia, no?
Sì, credo di sì. Prima guardavo il quadro distrattamente, poi lo guardo con più interesse. Magari prima non mi piaceva e dopo forse mi piace, o viceversa.
Perché adesso sai che è di Picasso, quindi ai tuoi occhi il quadro deve valere più di prima. O meno di prima, insomma, il quadro è cambiato.
No, il quadro è esattamente quello di prima.
Vedi allora? È tutto nella tua mente. Il quadro non è cambiato, sei cambiato tu.
E se il quadro di Picasso che ho davanti è un falso?
Ma per te non cambia niente se non sai che è un falso. Ti è stato detto che è un Picasso e per te è un Picasso. Poi magari vieni a sapere che è un falso e allora il tuo atteggiamento cambia di nuovo.
Ma il quadro resta sempre lo stesso, no?
Già. Papà?
Sì?
Pensavo, se un bravo pittore fa un quadro di Picasso, cioè un quadro che sembra di Picasso, ed è così bravo che il quadro sembra più vero di un quadro di Picasso.
Non è possibile.
Ma sì, papà, pensa, se uno si impadronisse della tecnica di Picasso fino al punto da superare lo stesso Picasso.
Ma non è comunque Picasso.
Ma non esiste lo stile di Picasso? Picasso non coincide con il suo stile?
Ma forse non esiste lo stile di Picasso in astratto. Ci sono solo i quadri che ha fatto Picasso. Quelli sono lo stile di Picasso.
E quindi, se uno fa un quadro alla Picasso, migliore di tutti i quadri che ha fatto Picasso, e se riesce a imbrogliare persino Picasso...
Non può imbrogliare Picasso.
Ma se Picasso ha fatto tanti quadri da non ricordarseli tutti, magari crede che quello sia suo, perché ha proprio il suo stile. E magari dice a tutti che quel quadro è suo.
Cioè accetta un falso come se fosse vero?
Allora il falso diventa vero, perché Picasso lo accetta.
Ma no, direi di no.
Mi ricordo che una volta hai scritto di un uomo che fa pipì in una foresta.
Ah, sì. Ma che c'entra questo?
Beh, hai anche scritto che se qualcuno lo guarda mentre fa pipì, lui si comporta in un modo, mentre se nessuno lo guarda, si comporta in modo diverso.
No, può darsi che ci sia qualcuno che lo guarda e che lui creda di non essere guardato. Non è la presenza o l'assenza di qualcuno che lo guarda, ma ciò che crede lui mentre fa pipì è tutto nella sua mente.
Come nel caso del quadro.
Sì. Però in questo caso è più complicato.
Perché?
Perché anche l'uomo che guarda, cioè se c'è uno che lo guarda, l'uomo che fa pipì può accorgersene o no. Se se ne accorge, può far capire all'uomo che lo guarda che si è accorto della sua presenza, oppure può far finta di niente. E se fa capire a quello che guarda che si è accorto di essere guardato, quello che lo guarda può comportarsi come se si fosse accorto di essere stato scoperto, oppure può continuare a fingere di non essere stato scoperto. E a questo punto l'uomo che fa pipì può decidere di comportarsi come se si fosse accorto che l'altro si è accorto che lui si è accorto.
Basta, papà, smettila. È mai possibile che quando cominci a fare queste riflessioni tu non sia capace di fermarti? Oltre a un certo punto non si può andare.
E perché?
Non lo so. Perché l'uomo che fa pipì a un certo punto smette di farla. Non può mica far pipì per sempre. Quindi chi lo guarda smette di guardarlo e tutto finisce. Insomma, le cose cominciano e finiscono.
Sì, è vero. E anche questo metalogo non può andare avanti per tutto il giorno. È cominciato e adesso finisce.
Anch'io adesso finisco il mio Minotauro. Però non so se lo firmo. E se lo firmo non so se lo firmo Picasso. Però forse sì. Lo vuoi comprare tu, papà?
Comprarlo? Comprare un falso? E perché no?
E tu lo firmi il tuo metalogo?
Può darsi.
E come lo firmi?
Se tu firmi Picasso, io firmo Bateson. Grazie. Il secondo metalogo, che si intitola La mappa non è la pappa, come dicevo prima, riguarda il rapporto fra la mappa e il territorio, cioè fra le cose e i loro nomi, oppure fra le cose e le immagini delle cose. E infatti, se avessi avuto la possibilità di proiettare un'immagine, avrei proiettato una pipa di Magritte. Voi conoscete questo quadro che si chiama La Trahison des Images, il tradimento delle immagini, dove c'è scritto sotto la pipa: se si ne passe un pip, questa non è una pipa. E su questo quadro così ambiguo, così strano, che ci fa riflettere, si intesse il dialogo tra la figlia e il padre.
Che profumino, papà!
Sì, è proprio appetitoso.
Non sapevo che tu fossi così bravo in cucina.
Beh, non sono poi tanto bravo, so fare una cosa sola, il sugo di pomodoro.
Però mi sembra strano che uno come te, tutto dedito all'elaborazione di concetti, alla riflessione teorica,
epistemologica,
logica, si impegni in attività pratiche come la cucina.
Primum vivere deinde filosofari, dicevano gli antichi che se ne intendevano.
Papà, non cominciare con il tuo latinorum, per favore, io non ci capisco niente.
Ah, già, a scuola il latino non si fa più. È una perdita grave.
Sì, comunque, che cosa vuol dire primum, insomma, quello che hai detto tu?
È molto semplice, Prima bisogna pensare a vivere e solo dopo a filosofare, cioè a meditare. Non si può filosofare da morti e neppure da affamati. Potremmo anche dire primum edere deinde filosofari.
Ah!
Sì, hai ragione, scusa. Però lasciami dare una mescolatina al sugo, non vorrei che si appiccicasse. così, ecco, senti che profumo delizioso.
Papà?
Sì?
Ieri a scuola sono arrivate le carte geografiche nuove. Il bidello le ha appese alla parete e tutte ci siamo avvicinate per ammirarle. Sono proprio belle, tutte a colori, coi mari azzurri e le terre verdi e marrone. Mentre le guardavamo, la nostra insegnante di geografia ci ha detto: sapete ragazze che la mappa non è il territorio? Poi si è rivolta a me e ha detto: sai, ho letto quel libro di tuo padre dove lui spiega che la mappa non è il territorio.
Credevo che nessuno avesse letto quel libro e che se qualcuno l'avesse letto non avrebbe certo notato quella frase, anche se è ripetuta parecchie volte. Sono proprio stupito.
Poi l'insegnante mi ha chiesto se sapevo cosa vuol dire.
E tu?
E io ho detto di no, che non sapevo neppure che tu avessi scritto quella frase. Allora lei ha detto: fatela spiegare da tuo padre.
Ah, ecco.
Me la spieghi, papà?
Sì, certo, tesoro. Cioè, come dire, ecco, quando vai al ristorante, il cameriere ti porta il menù, cioè la lista dei piatti che puoi ordinare, no?
Sì, certo.
E tu non ti sogneresti di mangiare questa lista invece dei cibi elencati, no?
Certo che no, che domanda.
Giusto. Cioè, tu non confondi i cibi con l'elenco dei cibi. Allora, i cibi sono il territorio e il menù è la mappa.
Vuoi dire che la mappa non è la pappa?
Beh, sì, se vuoi. Non puoi mangiare la mappa invece della pappa. Cioè, puoi anche mangiare la mappa, cioè la lista, ma non credo che ti piacerebbe. A meno che non fosse fatta di pasta sfoglio, ma non credo che si facciano molti menù di pasta sfoglia. Ti voglio fare un altro esempio. Un pittore belga che si chiamava Magritte, quando aveva 30 anni, dipinse un quadro che intitolò La Trahison des Images.
Ricominciamo col latino?
Ma no! Questo è francese e vuol dire il tradimento delle immagini. Il quadro raffigurava una pipa.
E cosa c'entra il tradimento? Che vuol dire il tradimento della pipa?
Ma aspetta un momento. Sotto la pipa Magritte ha scritto «Ceci n'est pas une pipe».
Ah, ecco. E cosa vuol dire?
Vuol dire «Questa non è una pipa».
Ma papà, era un bello spirito questo...
Magritte.
Sì, questo Gritte. Prima dipinge una pipa e poi scrive che non è una pipa. Allora cos'è, un carciofo?
No, non è né un carciofo, né una bicicletta, né un cavallo, né una pipa.
Uffa, ecco che ricominci con i tuoi indovinelli. Che cos'è? Se è una pipa, è una pipa, no?
Ti ho detto che il quadro si intitola Il tradimento delle immagini, ricordi?
Allora?
Se tu volessi riempire di tabacco quella pipa, poi accendertela e farti una fumatina, potresti farlo?
Ma io non fumo. E tantomeno fumo la pipa.
Ma sì, ho capito, ma fai finta di volerlo fare. Ci riusciresti? Riusciresti a fumarla la pipa di Magritte?
No, credo di no, perché è l'immagine di una pipa, non è una pipa. L'ho detto! Non è una pipa! Allora il tuo Grit aveva ragione.
Visto? Abbiamo fatto un bel passo avanti, non ti pare? Abbiamo stabilito che l'immagine di una cosa non è quella cosa, ma è un'altra cosa, appunto un'immagine. Come non puoi mangiare il menù, così non puoi fumare l'immagine di una pipa. Le rappresentazioni e i nomi degli oggetti non sono gli oggetti, sono una sorta di mappa degli oggetti.
Papà?
Sì?
Esistono cose che siano la loro immagine?
Certo. Tutte le immagini sono cose e sono cose che coincidono con la loro immagine. Però è anche vero che vi sono immagini di immagini.
Papà, sento che al tuo solito stai per complicare le cose.
Ma no, è molto semplice. Pensa ancora al quadro di Magritte che si trova in un museo di Los Angeles. Potremmo andare in quel museo e osservarlo. Ma oggi le tecniche di riproduzione fotografica sono molto avanzate, quindi potremmo risparmiarci la fatica di andare fin là e potremmo contemplare il quadro su un libro oppure sullo schermo del nostro computer. Allora non vedremmo l'immagine di una pipa, ma l'immagine dell'immagine di una pipa. E se facessimo una foto dello schermo avremmo l'immagine dell'immagine dell'immagine di una pipa e così via.
Tu hai sempre l'abitudine di spingere le cose oltre il limite, a volte sei irritante.
Ma in realtà la cosa è semplice.
No, non mi pareva poi tanto semplice.
Perché l'immagine di un'immagine è sempre un'immagine.
E allora perché l'hai fatta così lunga?
L'immagine di un'immagine della pipa è ancora un'immagine della pipa. Siamo sempre nel campo delle mappe. Non siamo mai nel territorio della pipa, ma ogni volta che si costruisce un'immagine a partire da un'immagine, si ha un degrado, si perde qualche particolare, qualche contorno si sfuma, insomma si perde di precisione, si dice che si perde informazione.
Insomma, la pipa è la pappa e non è la mappa. La pappa non è la mappa. Con la pipa e con la pappa posso fare cose che non posso fare con la mappa. Posso fumare la pipa, ma non il quadro della pipa. Posso mangiare la pappa, ma non la lista delle pappe. È così?
Già, già, già.
Ed è anche vero che nella pipa ci sono più cose che nella sua immagine.
Certo.
E che nell'immagine di un'immagine della pipa ci sono meno cose che nella sua prima immagine.
Proprio così.
Papà.
Sì?
Ma questo è vero anche per le persone?
Che cosa è vero?
Che le immagini delle persone sono sempre meno precise delle persone.
Beh, sì. Diciamo che nell'oggetto, nella persona o nella pipa c'è tutta l'informazione, mentre nella loro immagine c'è meno informazione, qualcosa si è perduto. Ti voglio raccontare un aneddoto.
Cosa?
È una storia, una storiella, un raccontino. Ma prima devo dirti chi era Picasso. Picasso era un pittore spagnolo ed è considerato uno dei più grandi del Novecento, se non il più grande. Ma non dipingeva in modo tradizionale.
E cioè?
In un certo periodo della sua vita dipingeva in modo strano, le sue facce erano deformate, la bocca era vicino all'orecchio, il naso era di lato e non in mezzo al viso.
Sì, 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 ora ricordo di aver visto dei quadri così. Ce li ha mostrati un giorno la nostra insegnante di lettere per farci vedere la differenza tra pittura classica e quella moderna. Faceva le facce storte.
Ecco, benissimo. Allora veniamo all'aneddoto. Un giorno Picasso viaggiava in treno. Nello scompartimento dove stava lui venne a sedersi un altro signore, il quale lo guardò a lungo e poi chiese: «Lei è Picasso, il pittore?» «Sì», disse Picasso. E l'altro: «Sa che come dipinge lei non mi piace proprio?» «Ah», disse Picasso. «E perché?» E il signore: «Perché lei non dipinge le persone come sono?» «Ah», disse Picasso. «E come sono le persone?» Allora il signore tirò fuori dalla tasca un portafogli, ne estrasse una piccola fotografia formato tessera e la tese a Picasso. «Ecco, guardi, questa è mia moglie. Le persone sono così.» «Ah», disse Picasso, «sua moglie è molto piccola e anche piuttosto piatta.»
Ah, che cosa vuol dire questo, questa storiella?
Vuol dire: vedi, quel signore voleva mostrare sua moglie a Picasso, ma la moglie non era lì. Allora gli mostrò una foto, cioè un'immagine della moglie. Voleva che Picasso, attraverso la foto, vedesse la moglie, ma come la mappa non è la pappa, così la foto non è la moglie. L'uomo aveva detto: «Questa è mia moglie». Picasso, da quel furbacchione che era, aveva preso queste parole alla lettera. Se quella era sua moglie, beh, c'era poco da discutere, piccola e piatta, al punto da poter essere introdotto in un portafogli.
Papà?
Sì?
Ho capito che quel signore confondeva sua moglie con la foto di sua moglie e avrebbe dovuto scrivere sotto la foto: «Questa non è mia moglie». come aveva fatto quell'altro, come si chiamava?
Magritte.
Sì, Magritte. Ma quello che non capisco è che veramente non capisco che cosa non capisco, ma qualcosa non capisco, ma... Papà, che cos'è che non capisco?
Vedi, Picasso aveva voluto dire a quel signore che per quanto ci si sforzi di fare una mappa somigliante al territorio, ci saranno sempre delle differenze incolmabili. La foto della moglie era tanto lontana dalla moglie quanto le facce che faceva Picasso dalle facce delle sue modelle. In questo senso anche un quadro cosiddetto realistico ha subito un processo di codificazione.
No, papà, fermati. Codificazione?
Sì, un procedimento di trasformazione. Ecco, sono cambiate le dimensioni, la profondità, i colori, le proporzioni, e per quanto il pittore si sforzi non riuscirà mai a riprodurre perfettamente il suo modello con tutti i particolari. Allora, dice Picasso, tanto vale distanziarsi dal modello in misura evidente, plateale. Una volta che si accetta che la mappa non è la pappa, possiamo scrivere il menu come vogliamo. Sempre menù resterà e non diventerà mai pappa.
Quindi quel signore
credeva in buona fede che i visi dipinti da Picasso fossero una riproduzione sbagliata dei visi reali e che invece la foto fosse una riproduzione più fedele, anzi fosse proprio il viso di sua moglie. In realtà erano due codificazioni diverse, cioè due trasformazioni diverse dello stesso territorio, il viso. Erano comunque due trasformazioni, non erano il territorio.
Papà?
Sì?
È un po' come la cosa e il nome della cosa.
Che cosa?
Cioè, voglio dire, il nome della cosa non è la cosa. Come l'immagine di una cosa non è la cosa.
È vero.
E il nome della rosa non è la rosa, così come l'immagine di una rosa non è la rosa.
Ma rosa è già il nome della rosa, quindi dire il nome della rosa è come dire il nome della rosa. E poiché rosa è il nome della rosa, è come dire il nome della rosa.
Ma smettila, ma è mai possibile che tu debba portare sempre le cose all'eccesso?
A meno che quando si dice il nome della rosa non si intende semplicemente dire rosa, dato che rosa è in effetti il nome della rosa. Allora perché dire il nome della rosa invece di dire semplicemente rosa? Forse perché se si dicesse rosa non sarebbe chiaro se si volesse indicare la rosa oppure il suo nome rosa. Mi sembra che la faccenda sia piuttosto ingarbugliata.
Sembra anche a me.
La confusione nasce dal fatto che quando si dice o si scrive rosa, non si capisce se si parli o si scriva della rosa oppure del suo nome. È la rosa oppure la rosa? Bisognerebbe sempre metterci un segno vicino. Rosa tra virgolette è il nome della rosa, mentre rosa senza virgolette è la rosa.
Sì. Ma con o senza virgolette è sempre un nome, non è mai la rosa. La rosa come tale non la puoi scrivere o dire. Scrivi o dici sempre dei nomi.
Hai ragione.
Allora come si fa?
Come si fa cosa?
Ma sì, se si ha sempre a che fare coi nomi, come si fa ad avere a che fare con le cose?
Già. Forse bisogna uscire dal linguaggio e andare nel mondo.
Cosa vuoi dire?
Voglio dire, se voglio regalarti una cosa, una rosa, è inutile che continui a dire ti voglio regalare una rosa oppure ti regalo una rosa. Devo prendere una rosa e portartela. Devo smettere di parlare, devo cominciare a fare. Se voglio fumare la pipa, non devo contemplare il quadro di Magritte, ma devo andare dal tabaccaio e comprarmi pipa e tabacco. E al ristorante, se voglio mangiare, bisogna che il cameriere porti via il menù e mi porti la pizza. Bisogna passare dall'immagine alla cosa, dalla mappa alla pappa.
Papà?
Sì?
Si può fare anche con le canzoni?
Cioè?
Ma perché... Vedi, le canzoni hanno un titolo e poi si cantano. Il titolo è come il nome della pietanza e la canzone è la pietanza, ma invece di mangiarla la si canta.
Può darsi. Ma la cosa può essere molto più complicata. Per esempio, ascolta quello che scrive Lewis Carroll. C'è una citazione attraverso lo specchio. Sei triste, disse il cavaliere, un po' preoccupato. Ti canterò una canzone per confortarti. È molto lunga, chiese Alice, che quel giorno aveva già ascoltato molta poesia. Sì, è lunga, disse il cavaliere, ma è molto, molto bella. Chiunque me la senta cantare o si mette a piangere oppure... Oppure che cosa? Chiese Alice, perché il cavaliere si era interrotto all'improvviso. Oppure non si mette a piangere. Il nome della canzone è chiamata Occhi di Merluzzo. Ah, questo è il nome della canzone, disse Alice, cercando di provare interesse. No, non hai capito, disse il cavaliere un po' seccato. Così è chiamato il nome. Il nome vero è L'uomo vecchio vecchio. Ah, si corresse Alice. Allora avrei dovuto dire è così che si chiama la canzone. Niente affatto, questa è una cosa diversa. La canzone è chiamata Modi e Mezzi, ma vedi, questo è solo come è chiamata. Beh, allora qual è la canzone? Chiese Alice, che a questo punto era del tutto confusa. Ci stavo arrivando, disse il cavaliere. La canzone in realtà è Seduto su un cancello e la musica è di mia invenzione. Così dicendo arrestò il cavallo, gli abbandonò le redini sul collo, poi scandendo lentamente il tempo con una mano, un lieve sorriso a illuminargli il viso bonario e gentile, come se fosse compiaciuto della sua musica, cominciò a cantare.
Papà?
Sì?
Mi sa che questo signore, come hai detto che si chiama?
Lewis Carroll.
Ecco, sì, mi sa che la fa ancora più complicata di te, che già la fai complicata.
Era un matematico, ma scriveva anche dei racconti.
Un matematico? Ecco perché complicava tanto le cose.
Sai, sarebbe bello se si potesse semplificare tutto, ma a volte proprio non si può.
Papà?
Sì?
Mi viene in mente, è vero che la pipa del quadro di...
Magritte.
Quello, è vero che quella pipa non si può fumare, ma se nel quadro ci fosse anche un uomo, allora lui sì che potrebbe fumare la pipa del quadro.
Beh sì, credo di sì, perché quell'uomo farebbe parte del mondo della pipa e non del nostro mondo. I due mondi sono separati, non possono comunicare. O meglio, possono comunicare e scambiarsi messaggi, ma non possono scambiarsi gli oggetti o le persone. E anche i messaggi possono andare dal quadro a noi e non viceversa.
Ma quando Magritte scrive che quella non è una pipa, manda un messaggio a noi, al nostro mondo e non al mondo del quadro, perché nel mondo del quadro quella è una pipa.
Eh beh sì, direi di sì. Il mondo del quadro è delimitato dalla sua cornice e lì dentro possono esistere cose che per noi sono immagini, simboli, e se nel quadro c'è un uomo, noi possiamo vedere lui, ma lui non può vedere noi. La cornice glielo impedisce. La cornice è una barriera che noi possiamo attraversare e lui no. O meglio, noi possiamo vedere dentro il quadro, ma chi è nel quadro non può vedere noi, mentre il quadro può mandarci dei messaggi, mentre noi non possiamo mandare messaggi al mondo del quadro. E se quell'uomo che compare nel quadro fosse un pittore e avesse dipinto a sua volta un quadro con dentro una piccola pipa e un ometto, allora questo ometto potrebbe fumare quella pipetta, ma il pittore non potrebbe fumarla. E il pittore potrebbe vedere l'ometto che ha dipinto, ma l'ometto non potrebbe vedere il pittore. È come se lo sguardo di ogni personaggio potesse andare dal fuori al dentro, ma mai dal dentro al fuori.
Papà!
Sì, sì, l'ho fatto proprio troppo contorta, scusami. Ma adesso basta, perché il sugo è pronto, gli spaghetti sono cotti e possiamo metterci a mangiare.
Bene, viva la pappa e abbasso la mappa. Buon appetito.
Questa è una poltrona di stile fantozziana.
Sì, si va indietro.
State sparendo.
Sì. Sì, già così vero.
Bene, ringrazio gli attori e le attore. Se c'è qualche domanda, qualche intervento.
Intervento non cruento, vi prego.
Vedete la presenza di un pezzo di teatro alla sezione Scienze in realtà aveva nessuna giustificazione, visto che il concetto di formazione è stato ben tagliato.
E viscerato.
Sì, esatto, è viscerato. No, volevo chiedere se quando ha scritto del primo volume sopra la neve, avevi già il corpo Davidson?
Bella domanda.
Dunque, perché lì questo rapporto tra mappa e territorio.
Sì, certo. Bateson, il primo libro di Bateson l'ho pubblicato nel 76, le orme sono del 90, quindi avevo già letto. Infatti, Di alcune orme sopra la neve è un romanzo basato proprio sul rapporto tra la mappa e il territorio.
Appunto, sì.
Non sentite? Scusatemi. Forse è meglio che non sentiate. Allora, dicevo, questo romanzo a cui allude il professor Sgarro si chiama Di alcune orme sopra la neve ed è stato pubblicato la prima volta nel 1990, mentre la mia traduzione di Ecologia della mente è del 1976, quindi avevo già familiarità col concetto di mappa e territorio, eccetera, e quel romanzo è basato su questo rapporto tra la mappa e il territorio. Infatti c'è nel romanzo c'è un giovane fisico, Enrico Hecker, che viene assunto dall'amministrazione di un centro di ricerca, gli danno diverse cose, tra cui una mappa del centro, e lui con questa mappa cerca di orientarsi nel centro, ma si perde continuamente perché la mappa non è fedele. Allora decide lui di fare una mappa in modo da poter girare senza perdersi continuamente. E poi qui succedono le cose più strane, insomma.
Una roba. Facile alzarsi. Solo questo, è un commentino piccolissimo, per dire che è molto difficile commentare accanto quello che ho sentito, veramente complesso, insomma. Ecco, mi è sembrato, cioè commentarlo con un minimo di proprietà, proprio ammetto di essere incapace, però quello che ho sentito è diverso da qualsiasi altra cosa che avete sentito prima, e questo per me è un grandissimo pregio personalmente. Posso dire che ho trovato tutto estremamente intrigante, che è una parola orrenda che non dovrei usare, ma non me ne viene un'altra in questo momento, tutto estremamente illogico, connesso e ben seguibile, direi, ma estremamente complesso in realtà, e non sono sofismi, questo è un dato secondo me importante per me, quindi è vero tutta questa connessione. Certo che ci conduce a dire, che ho trovato molto, molto valida la uscita, il messaggio finale, non proprio finale ma quasi, che bisogna uscire dal linguaggio poi e andare nel mondo, quindi prima un vivere.
Di filosofare. Sì. Beh, io ringrazio Sergio Ceccovini perché in effetti i temi trattati sono trattati, come dire, alla leggera, se vogliamo, no? Perché c'è il padre, la figlia, gli spaghetti, il sugo, però sono temi estremamente pregnanti che si potrebbero rendere ancora più complicati. Ma io non ci tenevo a farli complicati, ci tenevo a renderli semplici senza perdere la loro complessità. E credo, dalle parole che mi dici tu, di esserci riuscito. Ed è una cosa importante perché questo teatro, se vogliamo, non un teatro sui generis, perché è un dialogo, non c'è apparecchiatura scenica, non c'è, sì, ci sono i microfoni, le luci, eccetera, ci sono gli spettatori, il pubblico, però diciamo non è teatro nel senso classico. Però il teatro ha un'importanza fondamentale nel convogliare le cose, le idee, i sentimenti, le emozioni, perché qui ci sono soprattutto dei concetti, però anche i concetti a teatro possono essere convogliati meglio che in un saggio, meglio che in un trattato, che è sempre molto ingessato, molto paludato, e quindi si presta più il teatro a volte a convogliare qualche idea piuttosto che la saggistica. E, che altro dire? Ci sono, dimmi Andrea, tu volevi dire?
No, penso che il genere sia quello del radiodramma, mi pare che si dica così, cioè andrebbe molto bene alla radio.
Sì, infatti qui non essendoci apparecchiatura scenica, la radio sarebbe il medium migliore per la sua... Del resto io ho scritto molti radiodrammi, una trentina, che sono andati anche alla radio, su Radio Trieste e poi Radio Venezia. E la radio è uno strumento eccezionale per quanto riguarda la comunicazione verbale. Naturalmente il teatro, nel senso pieno del termine, è un'altra cosa, perché ci sono i corpi degli attori, ci sono i movimenti, le espressioni, ci sono gli abiti, c'è la scenografia, eccetera. Però certamente anche astraendo dal teatro le voci, le musiche, i suoni, i rumori, si ottengono degli effetti straordinari, no? Immaginate il Pino, che non si chiamava ancora O, Longo, piccolo, a Ferrara, 10 anni, il quale di sera ascoltava alla radio le commedie, i drammi, ascoltandole alla radio in questa città nebbiosa, era d'inverno, a Ferrara sempre inverno nebbioso, no? C'era una suggestione enorme che sarebbe poi scaturita di nuovo tanti anni dopo, quando ho cominciato a scrivere i radiodrammi, perché questa immagine sonora delle voci aveva un effetto straordinario su di me.
Sì. Ci sono, quindi ci è venuto voglia del radiodramma, ci sono altri. Prego.
Parlo da qua, io avrei voglia del Farm Hall che ha scritto Pino, che è una cosa interessantissima, non so se vuoi riassumerlo. Mi piacerebbe che qualcuno lo portasse a Trieste, purtroppo non vedo l'avvocato Paco, ma meriterebbe di essere portato a Trieste.
Come responsabile della sezione scienza e non solo, devo dire che è proprio così.
Ne abbiamo parlato circa anni fa.
Sì.
Sì. Beh, il problema, Gianfranco, è che ci sono 10 personaggi. 10 personaggi oggi nessuna compagnia è in grado di sostenerli economicamente. Dico. E quindi sì, è andato in scena a Padova con la compagnia di Gassman. È andato in scena al Teatro Puccini di Firenze nel dicembre del 2014 con la compagnia dei dilettanti professori dell'Università di Firenze. Io facevo Heisenberg, non faccio per dire. Però perché non si pagavano gli attori, non si pagava il regista, forse il regista avrebbe avuto un piccolo gettone, ma è un'impresa, se ne parlava prima con Paola. Il teatro riceve pochi finanziamenti ormai, e quindi quando si va da un produttore, gli si dice: ho scritto un dramma, quanti personaggi? 12. Oh, via via via, avanti un altro, quanti personaggi? 2. Oh, meglio un monologo. E allora ecco che di fronte a queste situazioni 10 personaggi sono tanti. 10 personaggi, poi tutti uomini, quindi una cosa un po'...
Facciamo la casa di Bernarda Alba per pareggiare, allora.
Sì, facciamo tutti uomini, e quindi anche senza quel zin di erotico sentimentale che può portare un'attrice, può aiutare, aiuta, sì, sì. Quindi io sono contento che... l'ex presidente Gianfranco Guarnieri abbia menzionato Farm Hall, perché ne sono molto fiero, soltanto che è un'impresa difficile da attuare. Però se qualcuno si impegna, qui possiamo raccogliere alcuni personaggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu Gianfranco cosa vuoi fare? Va bene. Allora ti daremo von Laue, che era un vecchio saggio.
Questo sarebbe un progetto veramente interessante, perché garantisco che ne vale la pena.
Sì, sì, è la storia di 10 scienziati tedeschi che più o meno avevano lavorato al progetto di bomba atomica del Reich. E alcuni erano nazisti convinti, altri erano antinazisti convinti, altri erano poco impegnati nella politica. A capo di tutti c'era questo giovane, allora ancora, aveva 44 anni, siamo nel 1945, nei giorni in cui scoppiano le due bombe atomiche in Giappone. E questi 10 scienziati vengono catturati alla fine della guerra. La guerra finisce in Europa nel maggio del 45, vengono catturati e portati per 6 mesi prigionieri in una villa, in un cottage della campagna inglese, dove restano appunto rinchiusi. Possono ascoltare la radio, leggere i giornali, però non possono comunicare con l'esterno. Questo sta a significare che le loro conversazioni sono registrate dagli alleati, i quali le fanno tradurre, le mandano agli americani, e queste conversazioni sono la base sulla quale si può giudicare quanti progressi avessero fatto nella costruzione della bomba i tedeschi. E i tedeschi credevano che gli americani fossero molto indietro, gli americani credevano che i tedeschi fossero molto avanti, quindi c'era questa incomprensione reciproca dei progressi. I tedeschi non avrebbero potuto costruire la bomba perché non avevano le condizioni materiali, eccetera, eccetera, per farla. Però, insomma, qualcuno dice che si erano impegnati. Io penso che, da quello che capisco io, avevano commesso parecchi errori nella programmazione della bomba. Mentre il progetto Manhattan era sostenuto da una quantità di soldi e di uomini incredibile. Sta di fatto che queste conversazioni vengono poi tenute segrete fino al 1961, quando vengono pubblicate e sono tradotte anche in italiano dalla casa editrice Sironi. Nelle conversazioni si ha lo svolgimento del dramma o psicodramma di questi 10 uomini lontani dalle loro famiglie, preoccupati delle sorti delle loro mogli e figli, eccetera. E naturalmente, partendo da questo materiale grezzo che erano le registrazioni, ho dovuto lavorare moltissimo per renderlo un dramma, e quindi per interpolazioni, estrapolazioni, introduzione di passi che non c'erano nelle registrazioni, accentuando certi caratteri. Per esempio c'è l'ossessionato dalle malattie, qui come si potrebbe dire, Gianfranco, il patofobo, ecco, un patofobo che prendeva sempre delle pillole perché era convinto di star male, in parte stava anche male, insomma tante cose che rendono il dramma attraente per un pubblico non specializzato, tagliando moltissime delle parti più tecniche relative alla fissione dell'uranio e cose del genere. Però, a parte queste due comparse a Padova e a Firenze, il dramma non è più stato. Sì, è stato rappresentato in parte, molto sforbiciato, a Roma, in una compagnia paradossalmente di tutte donne che interpretavano tutti gli uomini, e con un certo successo, perché erano brave queste signore. Però è difficile trovare chi possa in qualche modo prenderselo a cuore. A meno che adesso passiamo col cappello, facciamo una specie di questua. A proposito di questo, ho da una barzelletta formidabile che non posso raccontare qui.
Bene, se ci sono altre domande, altri interventi, riusciamo ad abbandonare la sala entro le 7 con